Dio vi benedica. Apriamo le Bibbie in Matteo 16:13. Io mi sono domandato in questo periodo cosa pensa il mondo di Gesù. Cosa pensa il mondo di Gesù? Qual è la... Cioè, veramente, cosa pensiamo anche noi di Gesù? Chi è? È una religione? È un... Così. Allora mi sono fatto una ricerca su un libro e anche chi aveva scritto questo libro si era domandato la stessa cosa. Ma il mondo, cioè, cosa crede? Chi è Gesù? Chi è Gesù? E anche Gesù lo chiede ai suoi, gli dice così. Poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dite? Chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Essi risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro ancora: e voi chi dite che io sia? E Simon Pietro rispose: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Naturalmente Pietro gli ha risposto per mezzo dello Spirito Santo. La risposta di Pietro è stata immediata, perché è stata immediata la consapevolezza che lo Spirito Santo gli ha parlato e ha risposto. E io mi so, facendo sta ricerca, che se noi andiamo su internet e mettiamo chi è Gesù, te ne viene tante di cose, tanti pensieri filosofici, tante cose. Io mi sono fermato a un libro che stavo leggendo e dice così: alcuni pensano che sia un grande filosofo, alcuni credono che sia un protestante di quell'epoca che ha pagato con la sua vita perché era andato contro alla religione, no? Era andato contro a quella religione corrotta, quella cosa che non andava bene, quindi ha pagato per la sua vita. Un protestante, uno che non gli andava bene quello che si predicava e allora comunque ha pagato con la sua vita per la sua predicazione. I musulmani stessi credono che sia un profeta arrivato da Allah. Quindi ancora, addirittura c'era un... ho scoperto che Gesù è stato il primo comunista. Cioè, incredibile questa cosa. Primo comunista, vabbè. Alcuni invece religiosi credono che è un figlio di Dio, ma lo accostano a 300 milioni di dei. Quindi non c'è solo la figura di Cristo. E quindi, però noi crediamo che Gesù è il figlio di Dio e lo crediamo morto, risorto, per la nostra salvezza. Questo crediamo, no? Perché noi siamo quelli che si dicono nati di nuovo, che il Signore ci ha salvato. Il Signore ci ha salvato da cosa? Da cosa ci ha salvato? Perché noi cerchiamo la salvezza? Perché? E la risposta la troviamo nel capitolo 3 della Genesi. Noi siamo eredi di Adamo e ci portiamo dietro questa eredità di questo peccato che ha fatto. Un po' tutti noi siamo Adamo. A noi ci piace far di testa nostra tante volte. Proprio ci prende gusto far di testa nostra, perché dico: oh, ho fatto di testa mia, ho fatto la mia volontà, ma non l'ho fatto, ma non abbiamo seguito quello che ci ha detto Dio. Noi siamo nati di nuovo, ed è vero. E cosa significa questo? Che le nostre decisioni le dobbiamo sottoporre al Signore. Dobbiamo veramente capire che di testa nostra dobbiamo dire basta, perché noi siamo nuove creature, perché faremo vano quello che ha fatto Gesù nella croce. Cioè, noi non siamo andati nella croce noi, ma Gesù ci è andato per me e per te. Quindi dobbiamo metterci nell'ottica che il Signore, sì, è l'unica via. C'è solo Gesù. Vuoi essere salvato? C'è Gesù. Vuoi che Vuoi che la benedizione nella tua vita? C'è Gesù. Vuoi una casa forte? C'è Gesù. Vuoi che nel lavoro tutto vada bene? C'è Gesù. Perché anche se ci saranno delle difficoltà, c'è Gesù. E gli altri se ne accorgeranno. Gli altri lo sanno che sei nato di nuovo. Non perché gliel'hai detto, sai che ieri domenica sono andato in chiesa, non sapevo cosa fare, ho accettato Gesù. Non è così. Non è così. Perché gli altri lo vedono quello che sei. Lo vedono perché vedono la luce in te. Io prenderò sempre per esempio Franca Bettazzoni. È venuta, lo ripeterò sempre sta cosa, è venuta dove lavoro che si era persa. Ero con un mio collega e sto collega mi ha detto: Fra, ma che ci aveva negli occhi quella signora? Mi ha preso voglia di abbracciarla. E gli ho detto: Carmine, guarda, c'ha Gesù. C'ha Gesù. C'ha Gesù. Perché Franca, nei suoi occhi, risplendeva la luce che c'ha Gesù. E non solo Franca, ma tutti noi abbiamo questa luce, perché Gesù è luce, no? Gesù è luce, lo diciamo 3 miliardi di volte in 3 miliardi di salsa. Così, Gesù è luce. Quindi la gente si accorge che in noi c'è qualcosa. E quando questa luce un po' si spegne, bisogna che noi ce la facciamo delle domande, perché si sta spegnendo. Perché vuol dire che faccio come Adamo, faccio di testa mia. Faccio di testa mia, e quando faccio di testa mia c'è qualcosa che non va. Perché non ho chiesto consiglio, non ho chiesto consiglio. E come faccio a chiedere consiglio al Signore? Noi quando ci siamo convertiti, che abbiamo veramente preso consapevolezza di chi era il Signore, sentivamo la presenza sua quasi fisica, no? Che tu pregavi, sentivi il calore sulla spalla, pregavi, ti mettevi a piangere, pregavi e ti sentivi consolato, pregavi e era lì il Signore. E come ho detto tante un po' di volte, io al Signore gli ho preparato anche il caffè. Ero da solo e mentre pregavo mi sono preparato il caffè e ho tirato fuori 2 tazzine, perché sentivo talmente tanto la presenza di Dio che mentre gli raccontavo le cose ho preparato 2 tazzine. Poi mi sono fermato e ho detto: Fra, ma che fai io? Perché era quasi fisica la cosa, lo sentivo proprio lì. E quindi noi dobbiamo avere questo rapporto sempre, non solamente quando siamo appena convertiti. E poi, se il mondo sa che il Signore è questo, bisogna che glielo diciamo. Quant'è bella quella frase: noi predichiamo Cristo, sapienza e potenza di Dio. Ma come lo dobbiamo predicare Cristo? Qual è il modo giusto e corretto per predicare Cristo? E fare la sua volontà. Non c'è altra soluzione, non c'è altro. Puoi essere bravo nella teoria, puoi sapere tutta la Bibbia a memoria, ma se non la metti in pratica è come quello che è passato a pieni voti la teoria della patente guida, ma poi quando prende la macchina è un disastro perché non guida mai. E così siamo noi, quando non leggiamo la Bibbia siamo un disastro. Quando non siamo attaccati al Signore siamo un disastro. Però la Bibbia tante volte la sappiamo, perché ci viene in mente dei versetti nel cuore, perché comunque sappiamo la teoria, ma tante volte ci manca la pratica, no? E quindi il Signore come ti ha parlato? Sì, quando avevi bisogno di pace è venuto con la pace, quando avevi bisogno d'amore è venuto con amore, quando avevi bisogno di disciplina è venuto con disciplina. Noi giovedì scorso in cellula c'era una sorella che ci ha detto: ragazzi, io ho conosciuto Dio perché è venuto e mi ha dato disciplina. Mi ha dato disciplina. Cioè io ero una persona senza disciplina, arrivata a Dio e mi ha dato disciplina. Quindi non è detto che hai bisogno dell'amore, della tenerezza di Gesù. C'è anche bisogno di disciplina e di regole, perché porta poi a quella famosa corona della vita. Perché Gesù è venuto per darci dei valori diversi da quelli che avevamo prima. E mi viene in mente la storia di quel giovane ricco in in Marco 10, versetto 17 al 21. Nel versetto 21 è una bomba, quel versetto lì, una bomba, bomba proprio esplosiva. Perché immagina che tu vai da, riconosci, che ne so, realmente che Gesù c'ha qualcosa, no? Io mi metto nei panni di quel ragazzo e anche lui desidera fortemente la vita eterna, effettivamente vuole entrare in questo regno predicato da Gesù. Io me lo immagino questo ragazzo, perché gli piaceva le parole di Gesù, forse gli piaceva il carisma che c'aveva Gesù e quindi era, come dire, gli piaceva. Quindi è andato dal Signore e gli ha detto: guarda, io sono perfetto, seguo la legge, faccio tutto, non uccido, non rubo, rispetto mamma e papà e queste cose qua. E Gesù nel versetto 21, Gesù cosa fa? Lo guarda e lo ama. Gesù ci ha guardato e ci ha amato. Gesù ci guarda e ci ama. Gesù ha guardato quel ragazzo, c'è scritto, lo guardò e l'amò. Ed è bellissimo. T'ha guardato e l'ho amato. E gli ha detto: sì, guarda che vieni con me. Però c'è una cosa, l'unica cosa che devi fare. Devi lasciare tutti i tuoi beni e seguirmi. Il Signore ci ha guardato e ci ha detto: ti amo. E noi l'abbiamo seguito. Noi l'abbiamo seguito e abbiamo lasciato i nostri beni. Tante volte i nostri beni non sono solamente beni di soldi, insomma. I nostri beni può essere tutto. Le nostre idolatrie, i nostri peccati, i nostri legami, i nostri vizi, questi per noi sono i nostri beni. Noi abbiamo deciso un giorno di donarli a Gesù e quindi abbiamo deciso di seguirlo. Mentre sto ragazzo, dato che era molto ricco, è scritto nella parola di Dio, ha deciso di tenersi i beni. E io mi ritengo, mi dispiace, però io rimango, faccio di testa mia, non ti seguo. E questo ha portato a morte certa sto ragazzo, perché se noi cerchiamo la vita eterna, te la dà Gesù. Quindi non c'è altre formule, non c'è altri modi per avere la vita eterna se non Gesù. Noi abbiamo letto nella Bibbia che ci sono state resurrezioni nel Vecchio Testamento, di Elia che ha risuscitato un ragazzino, ma ha portato salvezza tua quella risurrezione? Quando Gesù ha salvato, risorto Lazzaro, ha portato a te salvezza la risurrezione di Lazzaro? No. Gesù è venuto per un semplice motivo, per darti pace, per darti amore, per darti correzione e per darti vita eterna. Questo è quello che è venuto a fare Gesù nella nostra vita. Questo è venuto a fare. Il cambiamento. Siamo nati di nuovo. Amen. Veramente, siamo nati di nuovo, sì o no? E allora cominciamo, aiutiamoci tutti insieme, se siamo chiesa, se siamo famiglia, se ci amiamo veramente, aiutiamoci a fare queste cose insieme, uniti, perché perché fa parte della volontà di Dio. Quindi se noi diciamo che siamo nati di nuovo, dobbiamo avere queste caratteristiche, dobbiamo fare la volontà di Gesù. Tante volte non è semplice. Tante volte, quanto abbiamo detto: Signore, dammi una risposta perché questo problema non riesco a risolverlo. Il Signore te l'ha data la risposta e te gli hai detto: no, guarda, non sono d'accordo. Non sono d'accordo, no. Guarda, veramente, un altro... Pensaci su Gesù e poi dammi un'altra risposta, così gli abbiamo detto, no? Quindi questa è la parte nostra umana che esce fuori e che ci fa in qualche maniera deviare dalla volontà di Dio. E poi dobbiamo metterci nell'ottica di una cosa, che a Gesù non possiamo mentire. Quel ragazzo forse sì, voleva seguire Gesù, ma non con tutto il suo cuore. Gesù, cosa gli menti? Che cosa gli racconti? Quanto sei stato bravo, quanto sei stato bello, bravo perché in ufficio non ti sei arrabbiato, anzi, non hai risposto. Ma Gesù legge il nostro cuore e lo sa che a volte le cose che pensiamo, diciamo, non vanno bene. Quindi se noi le mettiamo davanti al Signore e ci facciamo correggere, noi saremo nella sua perfetta volontà. E questo ci porta poi alla vita eterna, a seguire Gesù. Non è solamente teorica la Bibbia, è anche pratica. È difficile, lo so, faccio difficoltà a volte anch'io, faccio difficoltà tutti i giorni, però ci provo, lotto. E so che il Signore mi corregge e so che le correzioni del Signore sono buone e salutari per la mia salute fisica e fisica. Quante volte facciamo gli spot con Giovanni 3,16 quando dobbiamo evangelizzare? Giovanni 3,16 ci piace tanto a noi, sopra noi evangelici veramente una roba esagerata da quanto ci piace, ci facciamo striscioni, ci facciamo magliette, ci facciamo dei PowerPoint, ci facciamo di tutto, ce lo scriviamo dappertutto, che dice Dio ha tanto amato il mondo, lo sappiamo a memoria, non ve lo sto a ripetere perché lo sappiamo a memoria, Dio ha tanto amato il mondo, ma è veramente Dio amato tanto, cioè non è una cosa per farci distinguere dalle altre religioni. Ma Dio ha veramente tanto amato il mondo, veramente, che per darti la salvezza ha mandato Gesù. Gesù veramente è morto su quella croce. Veramente Gesù è risorto, adesso è alla destra del Padre. Veramente ci ha lasciato lo Spirito Santo. Veramente. Sono fatti realmente accaduti. Se noi pensiamo a come eravamo e ci guardiamo adesso, il Signore ci ha migliorati. Ci abbiamo ancora da sgrossare, però il Signore ci ha migliorati. Se noi mettiamo sulla bilancia le cose le cose negative e le cose positive che il Signore ha fatto in noi. Di positivo c'è tutto, di negativo il Signore non fa niente su di noi, perché migliora il nostro carattere. Se io prima ero, adesso sono. Questa è la salvezza, questo è quello che ha fatto Gesù. Non importa se a volte siamo lenti a capire la volontà di Dio perché siamo disubbidienti, come era stato disubbidiente, come siamo stati tante volte disobbedienza, però non importa, importa solo il fatto che quando il Signore parla noi eseguiamo, perché chi è militare lo sa bene cosa significa ricevere un ordine. Tante volte a me mi davano degli ordini sotto militari che non capivo, però lo facevo lo stesso perché era un ordine, però lo capivo dopo il perché. Quindi molto probabilmente non ci dobbiamo fare tante domande, dobbiamo solamente agire quello che ci dice il Signore da fare. E il Signore, se ti dice d'amare, ama. Qual è il problema? Ma no, non posso. Ma te l'ha detto il Signore che devi amare. Ama. Pensa se Gesù diceva al padre, papà, guarda, sì, vabbè, muoio, vado sulla croce, risorgo, ma tanto non amo nessuno. Però il padre gliel'ha detto, però ho seguito il tuo ordine, sono andato su quella croce, sono morto e sono risorto, però Signore io non amo nessuno, però papà guarda veramente mi stanno tutti antipatici, non li amo, non mi interessa. Non è così, perché il Signore è venuto e ci ha amato. A me piace tanto quel versetto 21 che dice tanto, lo guardò e l'amò. Non l'ha guardato e l'ha giudicato perché sapeva che il suo cuore era un idolatra. L'ha guardato e l'ha amato, punto. Poi la scelta è la tua, mi segui o no? Se mi segui, allora hai. Se non mi segui, fai di testa tua e hai quello che veramente le tue decisioni prende. Se io do un calcio, se il Signore mi dice, guarda, non dare, faccio un esempio stupido, non dare un calcio alla cassa, perché Riccardo si arrabbia e ti fai male. Se io lo do e Riccardo si arrabbia, non posso andare a dire al Signore, oh, ho dato un calcio alla cassa e Riccardo si è arrabbiato, però si è arrabbiato tanto, non è giusto. Ma come? Te l'ho detto che... Quindi non possiamo dire al Signore quello che... non ci possiamo sostituire, insomma, alla volontà di Dio. O se lo seguiamo tutto per tutto, o no. E veramente in quella frase, in quel versetto in Giovanni 3,16, Dio ha tanto amato il mondo. Ma pensiamo veramente alle cose che c'è fuori. A tante, come si dice, ci sono tante forme di religiosità che ci porta via poi dalla volontà di Dio. Cioè facciamo prima a credere che ne so, quel cestino dell'offerta, se lo tolgo in continuazione esce soldi. Sì, io vado a toccare, ragazzi, toccate qua, che esce fuori i soldi, dai, toccatelo. E tutti che toccano, finché non arriva i soldi, se tu vai fuori, io farei una sfida, andrai fuori e metterai un cartello, se tocchi il cestino esce fuori 10 euro. Quanta gente passerà a toccare sto cestino? E poi metto un cartello, Dio ti ama, Gesù ti salva. Dove va la gente per voi? Dal cestino o da Dio? Io penso dal cestino, perché lo vedo il cestino, lo tocco il cestino. Elia cosa fece con i profeti? Ha detto, cosa fece? La stessa cosa. E adesso vi faccio vedere io chi è Dio. E poi si prendeva beffa i profeti, perché credevano che veniva dall'alto il fuoco, perché chiedevano aiuto a un altro Dio. E Elia gli diceva, oh, urla più forte, senti se è sveglio. Senti, forse dorme. Però la gente continuava lì. E noi faremo la stessa cosa. Se mettiamo sto cestino fuori, è la stessa cosa. Crediamo, tante volte facciamo fatica a credere realmente che Gesù può tutto. E solo Gesù c'è. Non c'è altro. Non c'è altro se non Gesù. Chiudo con Apocalisse 3,9. La chiesa di Filadelfia. Bellissima. Una chiesa che Gesù gli dice, guarda, io ho visto la tua poca forza, però non hai mai rinnegato la mia parola. Il Signore ci conosce. Lo vede che a volte abbiamo poca forza. Lo vede, lo sa, ci ha fatti, ci conosce, quindi lo sa. E lo vede che abbiamo poca forza. Però ti dice, guarda, dato che hai poca forza, però non hai mai rinnegato la mia parola, io ti do alcuni della chiesa di Satana. Pronto? Scusa signore, io ho poca forza e tu mi dai qualcuno della chiesa di Satana? E allora cosa faccio io? Mi schiacciano? No. Prosegue i versetti e dice, detto, io ti darò alcuni della chiesa di Satana perché così vedranno che tu sei figlio mio, che tu sei mio. Ma come lo vedranno? Perché in noi, anche se a volte abbiamo poca forza, risplende quella luce negli occhi. Quella luce degli occhi che la gente lo sa, lo vede che c'è qualcosa di differenza con il resto del mondo. Ieri eravamo in una chiesa Adi, a un matrimonio. Però la luce si riconosceva. Si riconosceva che comunque c'era qualcosa di speciale in quel momento, di quel matrimonio che abbiamo assistito. Abbiamo visto il papà della sposa, un omone tutto d'un pezzo, che quando mi ha raccontato la sua conversione sono rimasto. Lui istruttore di arti marziali e buddista. Campione europeo, campione europeo, mondiale juniores, non mi ricordo adesso quale altra disciplina. E quindi era tutto d'un pezzo, grosso, massiccio. E mi ha detto, quando è arrivato Gesù, è stata la cosa più bella del mondo. Ha detto, pensa a te. Io mi sono convertito, ho continuato a fare l'istruttore di arti marziali, però non ero contento. Nel 2011 il Signore mi ha detto, chiudi la palestra, basta. E lui ha ubbidito, era un secondo lavoro, portava soldi, ok? Però lui ha fatto la volontà di Dio. Quindi queste cose, questo esempio che ho fatto, che a me mi ha colpito, è che lui sta facendo la volontà di Dio. Ci ha messo un po' di anni a lasciare proprio tutto quanto l'arte marziale, però ha abbandonato il buddismo, già questo è un successo. Ha dato il suo cuore al Signore, però gli mancava ancora l'ubbidienza. Adesso sta bene, fisicamente e spiritualmente, perché si è staccato da quell'idolo che non riusciva più a staccarselo. Quindi a volte le cose importanti per noi non sono importanti per il Signore e bisogna in qualche maniera veramente abbandonarle. E questa cosa di Apocalisse 3:9 di questa Chiesa che non ha mai rinnegato e non ha mai rinnegato, rigettato la parola di Dio, però ha poca forza, il Signore gli ha dato da andare a lavorare. Quindi io credo una cosa, il Signore ha pensieri stupendi per noi, ha pensieri veramente belli, anche quando noi abbiamo poca forza.